Sapete, questo mese di ottobre è iniziato con diverse prove. Stiamo vedendo che ci sono persone che sono attaccate. Noi personalmente abbiamo avuto alcune cose per cui anche questa partenza è stata in dubbio fino a giovedì, per cui però volevamo esserci perché sono dei giorni speciali, volevamo esserci per il matrimonio di Mario e Gabriella. Perché sono una coppia che hanno onorato Dio e credo che sia importante quando le persone onorano Dio che siano onorate da noi, perché al giorno d'oggi non è così scontato. Per cui vi chiedo di pregare veramente per Bologna, perché è un momento molto particolare. Stamattina il pastore Sara ha ricevuto il messaggio da una nostra dipendente che praticamente la sua casa è completamente allagata, piangeva durante il messaggio. L'abbiamo chiamata, abbiamo dato la nostra disponibilità. Dopodomani vogliamo decretare che c'è un evento storico, perché per la prima volta dopo 20 anni che preghiamo ci danno Piazza Maggiore, per dire il Teatro Massimo, per poter fare un evento. Abbiamo fatto realizzare una croce enorme, perché siamo entrati in un gruppo di associazioni di volontariato all'interno della città e quando hanno deciso di fare questo evento in Piazza Maggiore con tutte le associazioni di Bologna che fanno volontariato, subito il cardinale ha detto: però la lode la deve fare la Chiesa Gospel Forum. Per cui ci hanno chiesto di poter fare la lode in piazza. Ora è un momento molto particolare. Noi sappiamo che il diavolo non è contento quando la giustizia di Dio deve essere manifestata, ma noi vogliamo fare la differenza, per cui sappiamo che è qualcosa di glorioso che il Signore ha preparato. Amen. Io questa mattina voglio velocemente condividere con voi qualcosa che il Signore ha messo nel mio cuore questa settimana. Sapete, in questo periodo sto leggendo il libro di Daniele. Per chi prende appunti, il titolo di questa mattina è Fai la differenza, è lo stesso titolo uguale anche per quelli che non prendono appunti, quindi non cambia il titolo, però vi consiglio di prendere appunti perché quando noi scriviamo, questo aiuta a migliorare il ricordo di ciò che ascoltiamo almeno del 50%. Poi, se quando andiamo pure alla riunione in casa e ripetiamo quello che abbiamo ascoltato la domenica, quel 50% diventa 80%. Perché non diventa 100%? Che diventerà 100% quando lo mettiamo in pratica. Per cui, perché noi vogliamo essere dei facitori della parola di Dio. Allora, voglio darvi un piccolo contesto, perché se no dovremmo leggere tutto il libro di Daniele e non lo possiamo fare questa mattina. Leggeremo alcuni versi dal capitolo 1. Però stiamo parlando del periodo in cui il popolo è stato deportato in Babilonia e tra tutte le persone che sono state deportate c'era Daniele. Per cui Daniele si ritrova in Babilonia, si dice che più o meno, dovrebbe essere alla sua età, tra i 14 e i 15 anni, il periodo in cui lui è finito in Babilonia, e Babilonia a quel tempo era imponente. L'influenza che aveva Babilonia in quel territorio era potente. La città di Babilonia, per darvi un'idea, era lunga 100 chilometri. 100 chilometri significa la città iniziava a Palermo e finiva a Trapani, per farvi capire l'estensione e la dimensione di cos'era Babilonia. Era una città fortificata, aveva delle mura di resistenza attorno all'intero territorio che erano 24 metri alti e 10 metri larghi, proprio imponenti a protezione, e quello che era più importante è che Babilonia aveva una filosofia di influenza sulla vita delle persone. Sapete, noi oggi stiamo vivendo un momento storico che si dice come termine sociale, che sta succedendo nella nostra generazione il social re-engineering, cioè tradotto in parole povere, stanno provando a fare il lavaggio del cervello per mettere nella nostra testa e e farlo scendere nel nostro cuore principi che sono lontani dalla sana dottrina. Ma siccome il diavolo è stupido, lui utilizza sempre le stesse strategie ed è la stessa strategia che faceva Babilonia. Tutti i cittadini in Babilonia venivano etichettati, venivano identificati in un certo modo, se arrivavano da altre nazionalità gli veniva cambiato persino il nome, dovevano imparare la loro lingua, la lingua dei Caldei, e dovevano adeguarsi al 100% a quello che era la loro cultura. All'interno di Babilonia c'erano più di 1000 templi per adorare gli dèi che erano contro l'Eterno. Più di 1000. Quindi immaginate che influenza c'era così potente. Sto facendo questo contesto perché poi parleremo di quello che Daniele ha fatto. Quanto era imponente la pressione e l'oppressione, e penso che voi state pensando alla nostra generazione. Per cui quando noi pensiamo a Babilonia, pensiamo ai momenti di oggi. Noi stiamo tornando, siamo già tornati al periodo di Babilonia. Infatti, sapete, in questo periodo io ho viaggiato tantissimo, sono stato per 12 giorni insieme a moglie in Canada e ho incontrato degli apostoli, dico gli apostoli perché sono ministri che hanno chiese in tutto il mondo, e loro parlano che siamo entrati in un'era post-cristiana, cioè dove quasi il cristianesimo viene dimenticato. Dico solo quest'ultima cosa e iniziamo a leggere Daniele. Proprio ieri uno dei due candidati alla Casa Bianca, presidente degli Stati Uniti, mentre c'era il raduno dove lei spiegava la sua politica, una persona ha gridato Gesù è il Signore, e lei pubblicamente ha detto forse hai sbagliato incontro, devi andare in un altro posto. Lo ha stoppato pubblicamente perché gridava Gesù è il Signore. Per cui noi siamo nello spirito di Babilonia, siamo in questa influenza, però noi siamo figli di Dio, amen? Per cui noi facciamo la differenza. Allora Daniele capitolo 1 verso 1 dice: nel terzo anno del regno di Geoiachim, re di Giuda, Nebucadnezar, re di Babilonia, venne contro Gerusalemme e la cinse d'assedio. Il Signore diede nelle sue mani Geoiachim, re di Giuda, assieme a una parte degli utensili della casa di Dio, che egli fece trasportare nel paese di Shinar, nella casa del suo Dio, e depose gli arredi nella casa del tesoro del suo Dio. Il re disse quindi ad Ashpenaz, capo dei suoi eunuchi, di condurgli alcuni dei figli di Israele, sia di stirpe reale che di famiglie nobili, giovani in cui non ci fosse alcun difetto, ma di bell'aspetto, dotati di ogni sapienza, che avessero conoscenza e rapido intendimento, un po' come tutti i mariti che siamo qua. Di rapido intendimento, che avessero abilità di servire nel palazzo del re e ai quali si potesse insegnare la letteratura e la lingua dei Caldei. Il re assegnò loro una razione giornaliera dei cibi squisiti del re e del vino che beveva egli stessi. Dovevano essere educati per 3 anni, al termine dei quali sarebbero passati al servizio del re. Tra costoro c'erano dei figli di Giuda, Daniele, Anania, Mishael e Azzaria. Il capo degli eunuchi mise loro altri nomi. A Daniele pose nome Belshazzar, ad Anania Shadrach, a Mishael Meshach e ad Azzaria Abednego. Ma Daniele decise in cuor suo di non contaminarsi con i cibi squisiti del re. Di la persona accanto a te. Daniele decise di non contaminarsi. E con il vino che egli stesso beveva, e chiese al capo degli eunuchi di concedergli di non contaminarsi, Dio fece trovare a Daniele grazia e misericordia presso il capo degli eunuchi. Perciò vediamo che pressione. Gerusalemme viene conquistata, si portano tutti gli utensili, si portano una parte, vengono deportati in Babilonia, loro arrivano là, ho descritto che cosa si sono ritrovati, e vengono scelti dei giovani a cui bisognava fare un processo ben specifico, un lavaggio del cervello totale, e tra questi c'era Daniele, e a un certo punto che tra le cose che bisognava fare c'era quello di mangiare i cibi squisiti del re, oltre che imparare la lingua dei Caldei, cambiare il nome. E sapete, su alcune di queste cose Daniele non ha detto niente. Daniele, gli hanno cambiato il nome. Voi sapete che Daniele significa Dio è il mio giudice, e allora gli mettono il nome Belshazzar. Studiosi dicono, perché non sappiamo esattamente il significato, alcuni studi dicono che, analizzando la lingua dei Caldei, Belshazzar significa Baal, il dio Baal protegge il re. Quindi gli danno un nome che toglie Dio al mio giudice e gli mettono Baal protegge il re. Ad Anania, che significa Dio mi ha favorito, gli mettono Shadrach, che significa comandato dal Dio della luna. A Mishael, che significa chi è come Dio, gli mettono Meshach, che significa ospite del re. Ad Azaria, che significa Dio è il mio aiuto, gli mettono Abdenego, che significa servo del Dio Nebo. Per cui cercano di cambiare la loro identità cambiandogli il nome. Poi li cominciano a indottrinare per imparare la lingua e loro iniziano a studiare, ma poi si arriva al punto in cui gli chiedono di mangiare i cibi squisiti del re. E allora in questa storia noi vediamo quattro caratteristiche di Daniele e quattro attitudini che devono essere nella vita di ogni credente e che la parola di Dio ci insegna ad essere allineati, avere queste quattro attitudini del cuore. E la prima è la convinzione. Questa è la prima attitudine di Daniele. Daniele sapeva chi lui era nel suo Dio, come noi sappiamo chi siamo in Cristo Gesù. Noi siamo figli di Dio, noi non siamo più, siamo nel mondo, ma non siamo di questo mondo, dice la parola di Dio. Noi apparteniamo al regno di Dio, noi viviamo in una dimensione che non dipende dalla pressione socialista, comunista o comunque di influenza contro Dio di Bologna. Non viviamo nella mentalità di povertà e di distruzione che si cerca di spingere nella città di Palermo, ma noi viviamo nella dimensione del regno di Dio. Noi non viviamo sotto l'oppressione di Babilonia, forse siamo in Babilonia, sempre di più questa influenza crescerà perché stiamo andando verso gli ultimi tempi. Non possiamo pregare che Dio ci tolga dagli ultimi tempi, anche perché neanche Gesù ha fatto questa preghiera. Gesù ha chiesto: Padre, io non ti chiedo che tu li togli dal mondo, ma che tu li proteggi, che tu li sostieni. Per cui il sostegno del Signore, però tu devi essere convinto nel tuo cuore di questo. Daniele era convinto, a tal punto che dice: mi possono cambiare il nome, ma io so chi io sono, perché io lo so che Dio è il mio giudice, che io mi chiamo Daniele. Posso imparare un'altra lingua, una lingua della cultura, ma non cambierà il fatto che io vivo con la cultura del regno di Dio. E la sua lingua era la cultura del regno di Dio, perché voi sapete che gli ebrei imparano a leggere e a parlare con la Torah, con la parola di Dio, per cui era scolpita nel cuore. Per cui quando c'è la parola di Dio nel tuo cuore, quando c'è questa convinzione, niente ti potrà smuovere. E la convinzione arriva attraverso la parola di Dio. Perché Daniele aveva questa forte convinzione? Per cui lui era stato cresciuto nella parola, e plasmato con la parola. La parola di Dio era dentro di sé, e non possiamo pensare di essere convinti in Cristo senza conoscere la parola di Dio. Non è una scelta partecipare agli studi, tu devi fare gli studi, tu devi sapere la parola di Dio. Sapete, una cosa che noi facciamo negli studi è che noi facciamo i promossi e i bocciati. E dice: no, non ci posso credere, pure in chiesa mi bocciano. Perché in realtà, diciamo, non è una bocciatura, è una verifica. Perché è importante che tu conosci la parola di Dio. È importante che se c'è un momento difficile economico, tu conosci i versi della parola di Dio. Perché le difficoltà arrivano a tutti. Non siamo esenti. Chi di un tipo, chi di un altro. E allora qui Daniele si trova con una pressione potente e lui era convinto di chi Dio era. Ora arriva un certo punto in cui Daniele non si poteva più conformare, che diceva: il nome voi mi chiamate in quel modo, ma io non mi definisco in quel modo. La lingua, io conoscerò la vostra lingua, ma voi non parlate la mia lingua, la vera lingua del regno. Ma quando si è arrivato a quello che doveva entrare dentro di lui, lui ha detto no. Perché a quel tempo i cibi, prima di essere serviti, erano consacrati agli dèi. Lui diceva: io non posso mangiare quello che il mio Dio non mi dice di mangiare. Allora la prima domanda che questa mattina ci facciamo è: che può fare distruggere le tue convinzioni? Cosa stai mangiando? Qual è il cibo di cui ti cibi? Di cosa sei alimentato? E vi dico una cosa: il cibo a cui noi dobbiamo pensare è quello che entra nella nostra mente, perché la bocca naturale è questa, la bocca spirituale è questa. Perché quando tu leggi la parola di Dio, non la leggi con lo spirito, la leggi con la mente, e dopo la fai scendere nel tuo cuore e lo Spirito Santo la usa nello spirito. Allo stesso modo, di che cosa sei influenzato? Chi sta influenzando la tua vita? Con chi stai? Se tu vuoi proteggere le tue convinzioni in Cristo Gesù, devi analizzare le persone con cui cammini, le persone con cui stai, la fidanzata o il fidanzato che hai scelto, il cammino che stai portando avanti, il compromesso che cercano di proporti. Quello minerà le tue convinzioni. E lui ha detto no, perché io non posso mangiare questo cibo. Ci sono cibi, e noi li sappiamo quali sono, che non ci appartengono. Ci sono cibi spirituali, ci sono contenuti nella nostra mente, dal peccato, dalla pornografia, da immagini, da persone che ci parlano, da parlare sporco. Forse tu sei in un ambiente dove ci sono persone che non hanno un linguaggio. Allora poi vedremo cosa ha fatto Daniele, però le sue convinzioni sono rimaste tali. E la seconda caratteristica che vediamo in Daniele, continueremo a leggere dal verso 9, è il coraggio. Quindi Daniele aveva convinzione e Daniele aveva coraggio. Dal verso 9 dice: Dio fece trovare a Daniele grazia e misericordia presso il capo degli eunuchi. Il capo degli eunuchi disse quindi a Daniele: io temo il re mio signore, che ha stabilito il vostro cibo e la vostra bevanda. Perché dovrebbe egli vedere le vostre facce più tristi di quelle dei giovani della vostra stessa età? Così mettereste in pericolo la mia testa presso il re. Allora Daniele disse a Melzar, che il capo degli eunuchi aveva preposto a Daniele, Anania, Mishael e Azaria, gli disse: ti prego, metti alla prova i tuoi servi per 10 giorni e ci siano dati legumi per mangiare e acqua per bere. Poi siano esaminati alla tua presenza il nostro aspetto e l'aspetto dei giovani che mangiano i cibi squisiti del re, e farai quindi con i tuoi servi in base a ciò che vedrai. Egli acconsentì a questa loro proposta e li mise alla prova per 10 giorni. Al termine dei 10 giorni il loro aspetto appariva più bello, avevano una carnagione più piena di tutti i giovani che avevano mangiato i cibi squisiti del re. Per cui Daniele prende coraggio, perché vi dico una cosa: la convinzione ti fa sentire qualcosa, il coraggio te la fa dire quella cosa. Non dobbiamo essere solo convinti di essere cristiani, noi dobbiamo essere coraggiosi di essere cristiani. Il coraggio ti fa parlare, il coraggio ti fa dire no, questa cosa non mi appartiene, io sono un figlio di Dio, io non posso camminare in questa direzione, il compromesso non mi appartiene, il peccato non mi appartiene, le parole negative che entrano nella tua testa non ti appartengono, Perché alcune volte i nemici non sono fuori, ma sono dentro di te e sono quelli che vengono, i pensieri che bombardano la tua mente, dove tu devi prendere il coraggio di parlare. Una cosa è sentire qualcosa, un'altra cosa è dire qualcosa. Le persone coraggiose non si vergognano delle loro convinzioni. Se voi vedete tutti gli uomini di Dio che avevano fatto un'esperienza potente con Dio, avevano anche il coraggio di morire per Dio, di dare la loro vita pur di vedere il Vangelo avanzare. Proverbi 29-25 dice: la paura dell'uomo costituisce un laccio, ma chi confida nell'Eterno è al sicuro. Dì alla persona accanto a te: se confidi nell'Eterno, tu sei al sicuro. Non devi avere paura dell'uomo. Perché se noi abbiamo paura dell'uomo, vuol dire che non c'è convinzione di chi è il nostro padre. Amen. Non ho paura dell'uomo. Sapete quante volte, quante testimonianze vi potrei dare di pressioni? E forse siamo in un territorio dove questa parte qua è più facile raccontarla. Di quante pressioni, viviamo in un territorio dove ci sono tante pressioni, però noi non abbiamo paura degli uomini, noi abbiamo solo il timore di Dio. E Lui è fedele. E voi sapete che a un certo punto, talmente Daniele e i suoi amici non avevano paura dell'uomo, che hanno deciso di buttarli nella fornace, e loro cosa rispondono? Non c'è tempo di affrontare questo. Noi sappiamo che Dio ci libererà, ma anche se non ci dovesse liberare, noi non ci inchiniamo al vostro Dio. Noi rimaniamo lì, anche al costo di morire, noi non cambiamo la vita, la nostra convinzione. Perché noi sappiamo chi Dio è nella nostra vita e noi rimaniamo fedeli e leali. L'Apostolo Paolo, che è il Daniele del Nuovo Testamento, io lo chiamo, in Romani 1,16 dice: infatti io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. Perché la giustizia di Dio è rivelata in esso di fede in fede, come sta scritto: il giusto vivrà per fede. Io sono convinto che quella persecuzione che intanto ci siamo immaginati è arrivata. Arriverà un tempo in cui rimanere fermi nella convinzione di chi è Cristo per te sarà un problema, e ci sono tante persone che già lo vivono questo. E tanti nostri fratelli e tanti nostri ministri che abbiamo visto come esempi che hanno vissuto questo. Però questo è il coraggio di dire no al compromesso, il coraggio di dire no al peccato e il coraggio di poter annunziare il Vangelo senza paura dell'uomo, e il coraggio di fare delle rinunce nella nostra vita pur di continuare a onorare Dio. Ci saranno momenti in cui sarà difficile, però vi dico una cosa: tutte le volte, e questo ve lo dico come una promessa perché lo dice la parola di Dio, che tu onorerai Dio prima della tua convenienza, Dio ti renderà 100 volte tanto. Questo lo dice la parola di Dio, non lo dico io. E la parola di Dio è fedele, la parola di Dio è efficace, è penetra in profondità dividendo l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla, dice la parola di Dio, ed è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. Per cui se noi vogliamo camminare nella convinzione di Dio e nel coraggio, noi dobbiamo stare con la parola di Dio. Salmo 119 verso 46, qui è Davide, un altro convinto, dice: parlerò dei tuoi precetti davanti al re e non sarò svergognato. Noi vogliamo rimanere fermi e stabili. Sapete una cosa? Quando leggerete tutto il libro di Daniele, che secondo me è un bel esercizio per questa settimana, vi renderete conto che la scelta di Daniele che lui ha fatto nel verso 8 ha condizionato tutto il resto della sua vita. La scelta di non contaminarsi ha condizionato tutto il resto della sua vita. E poi vedremo anche il perché. Voglio leggere qualcosa insieme a voi. Perché la nostra vita è la conseguenza delle scelte che hai preso ieri e nel tuo passato. Ogni scelta avrà una conseguenza. Poi voglio dire una cosa. Potrei aver fatto tutte le scelte sbagliate nella tua vita, Dio è pronto a ristorare completamente la tua vita. Noi abbiamo visto miracoli incredibili. 2 settimane fa si è battezzato un ex senza tetto. Perché quando noi abbiamo iniziato il lavoro con i senza tetto a Bologna, una cosa che ho detto al team, questo team non è un team sociale. Questo team è un team che usa il sociale per vedere la vita delle persone trasformate. Perché il sociale aiuta, ma la parola di Dio trasforma. Allora abbiamo visto tante testimonianze. 5 anni fa un ex senza tetto l'abbiamo aiutato, l'abbiamo tolto dalla strada, gli abbiamo trovato una casa. Oggi si trova in Germania ed è proprietario di 2 ristoranti. Ho un senza tetto che abbiamo aiutato quest'estate, gli abbiamo trovato la casa, adesso lavora, si è battezzato. Adesso che lo vedi è grazioso, sistemato, forse pure la femmina ci potremmo trovare. Bello sistemato, grazioso, che nessuno ci crede che non aveva il tetto. Ho detto, allora ce l'ha il tetto, tranquilli, gliel'abbiamo trovato. Si è battezzato, una persona anche di un certo livello di cultura, perché il diavolo viene per rubare, ammazzare e distruggere. Ma lui è venuto per darci vita e vita in abbondanza. Però vi dico una cosa, Dio si usa di noi. Noi dobbiamo essere un canale, una fonte di benedizione. Per cui il fatto che le scelte condizionano il nostro futuro, questo ci porta a dire che noi dobbiamo proteggere il nostro cuore. Proverbi 4 verso 23, e voglio dirvi 3 cose che proteggono il tuo futuro. Il primo è custodire il tuo cuore, che fa parte del coraggio. Dice, custodisci il tuo cuore, Proverbi 4, 23, con ogni cura, perché da esso sgorgano le sorgenti della vita. Rimuovi da te il parlare fraudolento e allontana da te le labbra perverse. Ci sono persone, quando io faccio le consulenze, che distruggono la loro vita da soli. E poi quando finiscono di parlare dico, hai finito di dire cose negative su di te, sul tuo marito, sulla tua vita, sul tuo lavoro, sui tuoi figli. Poi gli dico, guarda, ti devo chiedere un favore, non gli dare colpa al diavolo. Perché il diavolo è qua che dice, ma devo finire, che sono disoccupato. Perché tu ti distruggi senza neanche interpellare il diavolo. Lo fai da solo per tutto quello di negativo che esce dalla tua bocca. Per tutto quello che tu stai confessando su di te, che non ce la fai, non cambierà mai, questa situazione non cambia, ma tu non lo puoi capire, io sono in questa situazione. Ora, non dico che noi non dobbiamo analizzare la realtà, ma dobbiamo analizzare la realtà. Ma noi dobbiamo cambiarla con la verità. Noi analizziamo la realtà, perché altrimenti viviamo in un mondo che non esiste, però noi dobbiamo decretare quello che la parola di Dio dice per la nostra vita. E Daniele era in una realtà, immaginate un ragazzo di 15 anni che si ritrova in un posto dove non parlano la sua lingua, schiavo, perché sono stati deportati, dove gli impongono come lui doveva vivere, vestirsi, parlare e addirittura cosa mangiare. Lo so che ci sembra che ci stiamo avvicinando a questa direzione. E lui decide di dire no, io non mi conformo a ciò che il mio Dio non mi ha detto, io rimango nella mia posizione. Per cui per fare questo noi dobbiamo custodire il nostro cuore. Verso 25 di Proverbi 4, i tuoi occhi guardino dritto e le tue palpebre mirino davanti a te, appiana il sentiero dei tuoi piedi e tutte le tue vie siano ben stabilite. Non deviare né a destra né a sinistra e ritira il tuo piede dal male. Per cui noi vogliamo custodire il nostro cuore. Un'altra cosa che ci aiuta a proteggere il nostro futuro è gioire nelle prove. Giacomo 1:2 dice: considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate di fronte a prove di vario genere, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. E la costanza compie in voi un'opera perfetta, affinché siate perfetti e completi, in nulla mancanti. Noi dobbiamo gioire nelle prove. Perché dico questo? Perché gioire nelle prove protegge il nostro futuro? Perché ciò che ti allontanerà da Dio saranno le prove. Quando tu avrai un momento difficile, è lì che verrà provato il tuo cuore, è lì che verrà messo in discussione. Come reagirai davanti a un momento difficile? Comincerai a dire: Dio non c'è, se Dio esistesse, perché io sono sempre in questa condizione? Perché questa situazione non cambia? Perché questa cosa è successa a me? E sapete come si chiama questo? Questo si chiama spirito di incredulità. È uno spirito. Se tu sei in questo periodo in cui stai parlando così, tu c'è uno spirito che dobbiamo sgridare. E questo spirito si chiama incredulità. Chi sta parlando alla tua mente? Lo spirito di Babilonia parla alla tua mente, che cerca di buttare giù il tuo Dio, e c'erano 1000 templi agli altri dei per innalzare il Dio di questo mondo. E credo che quei dei parlavano di ricchezza, di soldi, di denaro, ma non parlavano dell'amore di Dio. Per cui gioisci nelle prove. Se sei davanti a una prova e ti viene da piangere, hai il diritto di piangere, ma non hai il diritto di lasciare il Signore. Hai il diritto di essere aiutato, hai il diritto di andare al pastore: pastore, aiutami, sostienimi in questa prova. Forse hai anche il diritto di poter dire: questa prova è più forte di me, perché non ce la faccio, ho bisogno di un aiuto, pastore, ho bisogno che mi sostenete in questo momento. Però non lasciare il Signore, non permettere alle prove di farti allontanare da Dio, perché ti posso assicurare che sarebbe la scelta più sbagliata della tua vita. Perché senza il Signore la nostra vita non ha senso. Per quel diritto di soffrire, ma non diritto di abbandonare Dio. E il terzo aspetto per proteggere il nostro futuro è chiedere sapienza. E continuiamo Giacomo 1, perché al verso 5 dice: ma se qualcuno di voi manca di sapienza, la chieda a Dio, che dona a tutti liberamente, senza rimproverare, e gli sarà data. Ma la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita è simile all'onda del mare, agitata dal vento e spinta di qua e di là. Perché dobbiamo chiedere sapienza per proteggere il futuro? Perché alcune volte le prove ce le creiamo da soli. Facciamo scelte sbagliate, scelte scellerate. Guadagniamo 100 e spendiamo 110. Sapete, una cosa che faccio una volta al mese sulle finanze: do dei consigli finanziari, prendo 5 minuti durante la celebrazione, e l'ultima volta che l'ho fatto ho dovuto fare 5 consulenze, quindi non lo faccio più, non sto scherzando. 5 persone si sono sentite toccate da questa cosa che ho detto, e abbiamo salvato degli errori incredibili che stavano facendo. Società scellerate, persone che stavano unendo in società con gente che avevano principi diabolici, e che in quel giorno il Signore li ha compunti nel cuore. Va a parlare col pastore, condividi. Scelte finanziarie sbagliate. Allora questo è importante, che noi abbiamo sapienza di dire: Signore, aiutami a gestire la mia vita, la mia famiglia, la mia economia, le mie scelte, aiutami affinché non diventino prove. Lasciamo che le prove siano quelle che la vita ci fa arrivare, non quelle che ce le creiamo noi. Per cui è importante che noi facciamo la differenza e siamo persone sapienti. E sapete la sapienza come si acquisisce? La sapienza si acquisisce con la pazienza. Perché molto spesso le scelte sbagliate si fanno perché abbiamo fretta, abbiamo premura. E c'era quello di Sicilia Cabaret: un me fare premura, che me squidava a mettere i mi Skype. non so se vi ricordate questo sketch, scusate. Quando si vive al nord si vedono più spesso gli sketch siciliani, anche per la mancanza. Per cui convinzione e coraggio. È molto importante il coraggio. Un'altra cosa che mi piace di Daniele, andiamo verso la conclusione, è la terza caratteristica che aveva Daniele, era la gentilezza. Che sembra una di quelle caratteristiche che quando pensi a un credente pensi alla fede, alla sapienza, alla potenza di Dio, a tutto quello che sono effetti speciali. Invece il Signore ci ha dato una caratteristica potente, che è la gentilezza. Quando Daniele parla al capo degli eunuchi, non gli parla in un modo saccente, non è che gli comincia a dire: ma con cui sta parlando? A mia, i cibi squisiti del re, io non li mangio i cibi squisiti del re, non ha imposto, lo ha aiutato nella sua autorità, gli ha detto al capo degli eunuchi: lo so, se vedono che il nostro viso e noi non abbiamo più la forza, non abbiamo più le caratteristiche per lavorare nel palazzo del re, tu vai in difficoltà. Per cui Daniele non si è messo contro il capo degli eunuchi, ma ha fatto una sfida dimostrando al capo degli eunuchi chi era Dio. Noi non distruggiamo le persone. Il nostro avversario non è la persona accanto a noi. Il nostro avversario è il diavolo. Noi siamo chiamati a benedire tutti, e quando dico tutti, anche quelli che accanto a te sembrano i tuoi nemici. E Daniele ha usato una gentilezza soprannaturale e Dio gli ha fatto trovare grazia ai suoi occhi. C'è un principio importante che si dice: fermi nella posizione e gentili nei modi. E noi abbiamo il doppio della responsabilità, perché nel momento in cui tu dici io sono un credente, tu in quel momento hai fatto è acceso un bel faro. Cioè, vediamo questo come si comporta, che va dicendo in giro che è un credente. E c'è un faro sopra di noi. Allora si dice: fermi nella posizione e gentili nei modi. Sapete, voglio raccontare un piccolo aneddoto. Mi trovavo alla conferenza Gospel Forum a Stoccarda ed eravamo con Peter Benz. La chiesa Gospel Forum a Stoccarda, sono circa 7.000 membri, un locale infinito, non so, ti perdi là dentro. E a un certo punto il pastore Peter, che è una persona di una gentilezza incredibile, ci viene a prendere e dice: dai, venite con me, entriamo insieme in chiesa. Allora arriviamo alla prima porta e c'era l'usciere, che lo guarda in tedesco, in modo grazioso, gli dice: sai pastore, ho avuto ordine dal capo del servizio d'ordine che di qua non può passare nessuno. E il pastore Peter: ah, ok, il pastore della chiesa, ok, andiamo in un'altra porta. Si sposta nell'altra porta, l'altro uscire: sai pastore, per motivi di sicurezza qua non può passare nessuno. Insomma, cominciamo a girare la chiesa. Alla terza porta il pastore Peter gli dice: sono il pastore, poi glielo dico io al capo del servizio d'ordine che dobbiamo entrare in chiesa. Eccolo: certo pastore, prego. Quindi fermo nella posizione, ma gentile nei modi. E noi li spegniamo i fuochi, non li dobbiamo accendere i fuochi. Il mondo pensa che per avere autorità tu devi gridare, tu devi essere fermo e gentile. È così. E quando tu hai tre figlie femmine a casa, devi fare per forza così. Perché parte la strategia: chi grida più forte per vincere. E praticamente io entro a casa e dico: ho un impegno, sto uscendo. Non sto scherzando, non è vero. Non è vero, mi piace scherzare. Allora loro cominciano. Quindi devi essere fermo nella posizione e gentile nei modi. Perché noi siamo credenti. In quello che il Signore ti ha affidato, nel tuo ruolo, nella tua famiglia, noi vogliamo che la pace del Signore regni nella nostra casa. non che ci sia la guerra, chi grida più forte, chi si offende di più, chi vuole imporre di più la sua autorità pensando che in questo modo, distruggendo l'armonia della casa, tu sei il capo, o che io stia parlando del marito o della moglie, è la posizione del tuo cuore che farà la differenza. In 1 Pietro capitolo 3, 14 dice: ma anche se doveste soffrire per la giustizia, beati voi, or non abbiate di loro alcun timore e non vi turbate, anzi santificate il Signore Dio nei vostri cuori e siate sempre pronti a rispondere a vostra difesa a chiunque vi domandi spiegazione della speranza che è in voi, con mansuetudine e timore, senza litigare. La Bibbia dice: dicendo la verità con amore, cresciamo. Allora, una chiesa forte, una famiglia forte, un fidanzamento forte, un'amicizia forte, è dove regnano verità e amore. Perché se tu dici la verità e lo dici in modo sgarbato, senza usare amore, tu ammazzi le persone. Se tu usi amore, ma a quello non gli dici mai la verità, quella si chiama ipocrisia. Allora noi diciamo la verità con amore, ma la devi dire la verità. Trova l'occasione per dire la verità. Non avere paura di dire la verità. Perché vi dico una cosa, in un ambiente dove si dice la verità c'è un'unità potente. E noi vogliamo stimolare a casa nostra, nella nostra chiesa, nel nostro lavoro, tu devi dire la verità. Io ringrazio Dio di tutti gli oppositori con amore che il Signore mi mette attorno, di tutte quelle persone che con amore mi dicono il loro punto di vista, perché magari a un certo punto dico: ma sai che c'hai ragione, forse è più giusto che andiamo di qua. Però se arriva uno con l'attitudine sbagliata, può dire la cosa più giusta, la mia risposta sarà no, perché è la tua attitudine che fa la differenza. Quanto è importante. Per cui Daniele con gentilezza non si è smosso dall'onorare Dio, lo ha fatto con gentilezza e lo ha fatto fino alla fine. E l'ultimo aspetto, l'ultima caratteristica di Daniele, ce ne sarebbero tante altre, ma le quattro principali che a me piacciono, è la perseveranza. Daniele non ha mollato per di un centimetro, è rimasto là. Io credo in Dio, io so chi Dio è, io so che Dio è fedele, forse sembra che la situazione non cambia. E vi dico una cosa, Daniele, il periodo di Daniele di cui parla la parola, va dal re Nebucadnezar fino al re Ciro, e in mezzo ci sono stati 4 o 5 re, perché uno è stato molto breve. Lui è stato a servizio di 4 re diversi, di cui 3 erano contro il popolo di Dio, ha subito l'invasione, perché a un certo punto è arrivato il re di Persia e ha invaso la Babilonia, e forse immaginate il popolo di Dio: non solo siamo deportati, ora abbiamo subito un'invasione, e invece quell'invasione è stata la loro liberazione. Perché poi il re Ciro è stato quello che ha permesso al popolo di tornare e poi ricostruire Gerusalemme. Per cui Daniele è rimasto perseverante 70 anni, 70. E voi vedrete in tanti posti della Bibbia dove il numero 70 lo troviamo ricorrente, quando Dio deve fare un'opera. E sapete, io credo una cosa, che Dio usa il numero 70, che tra l'altro in ebraico rappresenta la completezza, perché Dio, l'opera che fa nella nostra vita deve essere completa, non la lascia a metà l'opera di Dio. E quando passano 70 anni, mi piace, perché l'opera di Dio in 70 anni è un'opera altruista, perché probabilmente tutto quello che tu stai passando nella tua vita, fateci caso, forse l'avete detto tante volte. Quante volte abbiamo detto: forse tutte le mie sofferenze stanno servendo per fare godere i miei figli. E Dio ragiona come un padre fa con i figli naturali, Dio lo fa con i figli spirituali. la fermezza di Daniele, che è stata anche la sofferenza di Daniele, è servita alla futura generazione di poter tornare e continuare l'opera di Dio. Lui è stato perseverante, ha visto due regni, ha visto cinque, sei re, più di 70 anni, ma lui alla fine ha visto l'opera di Dio. È stato scelto tra i migliori per stare al servizio del re e lui è stato fedele. Perché la nostra perseveranza ci farà adempiere il piano di Dio nella nostra vita. Amen? Amen. Gloria a Dio. Mi fermo qua. Gloria a Dio.